Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, è tutto pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, coi servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. È parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Penso che anche voi avrete notato come da tre domeniche il tema è uno solo: venite, un appello da parte di Gesù a nome del Padre, a nome dello Spirito Santo, a ciascuno di noi per prendere sul serio il suo amore. Due domeniche fa chiama gli operai a tutte le ore, dalla mattina presto fino alla sera tardi, e poi splendido, li paga tutti con il massimo della paga, la pienezza della vita, la pienezza dell'amore con lui. Domenica scorsa ci parlava di una vigna, dei vignaioli che dovevano dare i frutti ma non glieli hanno dati, e allora lui ha insistito, come oggi che invita al banchetto di nozze, e l'uomo non risponde. Ecco, c'è questa tragica realtà storica di tutta l'umanità, da Adamo ed Eva in avanti, ma poi in particolare quando Gesù racconta questa parabola, e notate, la racconta proprio ai sacerdoti, agli scribi, cioè ai detentori del potere religioso, sta dicendo: ma vi rendete conto che mentre Dio continua in mille modi a lanciare un messaggio di amore, di comunione, voi non rispondete? Ma come, avrebbero detto i sacerdoti, che poi proprio per questo uccideranno Gesù? Ma come, noi abbiamo il Tempio, abbiamo le offerte, diciamo delle preghiere. No, il Signore vuole il cuore. Non per niente il tema oggi è un banchetto di nozze, dove chi è lo sposo? È Gesù, il Figlio. Ecco, al rifiuto dell'uomo, un Dio ostinato nell'amare, che vuole veramente il bene di ciascuno di noi, decide la scelta più importante: mandare il Figlio. Ecco, non vorrei che lasciassimo in secondo piano questo aspetto, Padre, Figlio, Spirito, unica realtà, famiglia d'amore, in piena comunione, e si mettono dentro nella storia umana, vorrei dire che si sporcano di storia, perché a quel punto decidono che il Figlio, Verbo eterno del Padre, unito con Lui nell'amore per mezzo dello Spirito Santo, il Verbo eterno assume una natura umana, che è il gesto, direi, più chiaro, più esplicito del desiderio di entrare in comunione con ciascuno di noi alla pari, per poterci dire quanto ci vuol bene. E voi lo sapete che l'incarnazione ha come culmine il momento in cui questo amore diventa addirittura il dono totale della vita. E proprio per questo, perché questo è il progetto del Padre, questo donarsi totalmente, la risurrezione non solo, direi, di Cristo col suo vero corpo risorto, ma anche la nostra risurrezione, perché da quel momento la storia dell'umanità è ormai legata alla storia di Dio. È magnifico questo, non siamo così un formicaio dove ognuno di noi fa qualche cosa. Noi siamo ormai uniti per mezzo del corpo risorto di Cristo, per mezzo dei sacramenti, siamo uniti a Lui, e la sorte nostra è la sorte di Dio stesso. Ecco, questo è l'orizzonte, la speranza, dentro la quale adesso andiamo a rileggere però un po' questa parabola che oggi la parola di Dio ci ha proposto. Prima cosa, la proposta è per tutti. Non ci sono condizioni. Avete notato, alla prima fase della parabola è un po' la protesta di Gesù contro i sacerdoti. Poi dice, bene, visto che voi non rispondete, allora andate per le strade, ai crocicchi, tutti quelli che trovate. E il Vangelo dice addirittura, cattivi e buoni. Guardate che avrebbe potuto dire buoni e cattivi, come di solito diciamo noi. No, no, prima i cattivi. Guardate, questo è un annuncio grandioso. L'appello che Dio fa a ciascuno di noi non è perché noi ce lo meritiamo, ma perché Lui ha deciso di amarci. È gratis. È un dono gratis per ogni creatura. Nessuno può dire che Dio non lo ama. Ma io sono nel peccato, ti amo di più. Ricordate le parabole di Gesù, la pecorella smarrita, il figlio il prodigo. Quindi l'appello di Dio a ciascuno di noi, a tutta l'umanità, a prendere sul serio l'invito a nozze. Guardate che non ci dice di dire delle preghiere, vuole un invito a nozze, cioè vuole un rapporto d'amore profondo, e non da spettatori. Noi non siamo a quel banchetto guardando i due sposi là che stanno celebrando, no, dice che ognuno di noi è lo sposo, o meglio, Lui è lo sposo, Cristo, e noi siamo la sposa. Gioco di parole, al di là del maschile e del femminile, noi siamo veramente il partner di Dio che Lui ha scelto, perché vuole vivere profondamente unito nell'amore con noi. E allora è bellissimo vedere questa apertura totale, che non fa nessuna selezione, non i cristiani, non i buoni, non quelli che vanno in chiesa, non quelli del partito A o del partito B, tutti, tutte le religioni, tutto il mondo, tutte le razze, di tutti i tempi. Ecco, questo è l'appello, l'invito, l'annuncio, un Dio innamorato che vuole il cuore di tutte le sue creature, per riempirlo d'amore, perché l'esperienza storica ci sta dicendo che quando tu rifiuti l'amore di Dio, da Adamo in poi, mi ci metto anch'io, penso anche voi, i nostri peccati, i nostri rifiuti, quando buttiamo fuori Dio dalla nostra vita, e magari lo facciamo credendo che troveremo più felicità, alla fine ci accorgiamo che la nostra vita si immiserisce, è veramente povera, vuota, addirittura la morte, senza risposta di speranza, senza nessuna prospettiva che dia una forza di amore. Allora, il progetto di Dio non è di catturarci, ma è di darci gioia, felicità. È bello che Gesù abbia scelto l'idea del banchetto di nozze. La prima lettura addirittura descrive cibi succulenti e vini prelibati, meraviglioso, ma per dire gioia, felicità, il rapporto con Dio come Lui lo vuole, come Lui lo sogna per ciascuno di noi, non è di stare inginocchiati a pregare, a fare penitenza, è di vivere nell'amore come ha vissuto Lui. Ripensate a tutta la vita di Gesù, rivedetelo in giro, incontrare la gente di tutti i tipi, con tutti i peccati, con tutte le malattie, e che Gesù interviene, libera, salva, perdona, guarisce, fa risorgere. Ma capite allora che bello il volto di Dio che si rivela nell'incarnazione come lo sposo che vuole sposarci e che aspetta la nostra risposta d'amore. C'è una condizione, l'unica, ed è bellissima. Devi accettare, dice Gesù, il mio regalo. Il mio regalo nella parabola è rappresentato da un vestito bianco, da un vestito di nozze. Pensate, a quell'epoca si usava così. Non c'erano i mercati per comprare i vestiti venivano cuciti a uno da chi era capace di farlo e soprattutto per chi aveva soldi. Allora invitare a nozze poteva essere certe volte una cosa brutta da vedere perché la gente arrivava col vestito che aveva. Allora si erano inventati che chi ti invitava preparava uno scialle, una specie di mantello, uguale, bello, preparato per tempo, e entrando te lo mettevi sulle spalle, e quindi tutti avevano un segno di bellezza, un segno di gioia, un segno di appartenenza. Bene, Gesù dice, l'unica condizione che io pongo è che voi accettiate il regalo. Io ve lo faccio il regalo, questo abito bianco lo do a tutti, lo regalo, non chiedo nulla, ma tu lo devi accettare. Questa è la tragica e bellissima situazione dell'uomo che davanti alla proposta d'amore del Signore non è uno schiavo obbligato, è libero. Dio vuole dei figli liberi, Dio vuole amore, non vuole costrizione, non è l'esattore delle tasse, non è un padrone, non è un giudice che vuole castigarci. Lo sentite che nel Vangelo di oggi ci dice che veramente il suo atteggiamento è di un papà innamorato che vuole che noi amiamo suo figlio affidandoci a lui, fidandoci di lui, affidandoci allo Spirito Santo, vivendo di fede. E ci dice il segno è questo abito bianco, e l'abito bianco i primi cristiani l'hanno preso sul serio, e al momento del battesimo era il battesimo degli adulti che dal paganesimo diventavano cristiani, ricevevano questo abito bianco, segno del matrimonio con Cristo, uniti con Lui come il tralcio alla vite, vivi perché Lui è vivo e vivi per sempre fino a quando tu rimani attaccato alla vite. Allora questo abito bianco bellissimo che a noi è stato dato simbolicamente nel battesimo, vi ricordate quando avete battezzato i vostri bambini e viene deposto sopra il corpo del bimbo oppure gli viene infilato questa piccola camiciola bianca. L'adulto deve sentire che davvero il vestito è Cristo, noi siamo rivestiti di Cristo, lo dice San Paolo nelle sue lettere, lo dice proprio bene, dice, ecco, nel giorno del battesimo noi siamo stati innestati in Cristo, siamo stati lavati con il suo sangue, ripuliti da tutte le nostre macchie, perché lui la sposa la vuole bella, la vuole senza macchie, senza ruga, santa ed immacolata, è la lettera agli Efesini. Allora dice, ecco, lui ci ha pulito, ci ha lavato, questa povera umanità che di per sé sarebbe ferita, malata, con i peccati, con i tradimenti, lui prende e ci rinnova radicalmente unendoci a sé. E allora ecco questo abito bianco di cui siamo rivestiti, è Cristo, è Lui il nostro abito. Che bello poter crescere di giorno in giorno fino a dire... Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Frase proprio di Paolo, che sente la gioia, che pur in mezzo alle sue fragilità, alle sue debolezze, noi e ai nostri peccati, guardate, anche questo è un concetto importante, non c'è la condizione di essere bravi, no, c'è la condizione di accogliere l'amore. Lo sa benissimo che siamo fragili, lo sa benissimo che commettiamo peccati, ma lui ci ha detto che lui ci ama e vuole accoglierci per quello che noi siamo, perché con la sua forza, con la presenza del suo amore che è lo Spirito Santo, seppur lentamente, riusciremo anche a liberarci dai peccati, a diventare più capaci di amare. Quindi la vita umana vista come l'innamoramento di un Dio che ti fa la proposta di sposarlo e tu che accetti, e poi di giorno in giorno qualche volta costruisci, tessi davvero questo bel vestito bianco, qualche volta con le tue scelte lo distruggi questo abito bianco, ma lui continua a dartelo perché ti vuole veramente sposato per sempre con lui. Ecco, questo mi pare il senso bello della parabola. Poi c'è una fase finale, il re entra e ne vede uno che non ha l'abito bianco e dice: ma com'è? Io te l'ho dato, perché non lo metti? Guardate che è importante questa sottolineatura. Non è che Dio a qualcuno glielo dà, a qualcuno non glielo dà. No, Dio ce lo dà a tutti. La proposta è per tutti. Il suo perdono, il suo amore, i suoi sacramenti, per tutti. Però lì la libertà umana. È giusto che la parabola abbia messo questa cosa. O tu scegli, o tu decidi, o purtroppo, tragicamente, stai buttando fuori Dio dalla tua vita quando pensi di risolvere i tuoi problemi con i soliti tre idoli a cui corriamo dietro un po' tutti: potere, piacere, possesso delle cose. Ecco, noi a volte diamo a queste tre cose un tempo enorme, fatica, impegno, e alla fine ci troviamo poveri, nudi, peccatori, senza speranza e destinati alla morte. E allora il re dice: ma perché non accetti il mio dono? Perché non vivi la vita che io ti propongo? Ecco, è una domanda forte, perché anche noi dobbiamo domandarcelo, se stiamo prendendo davvero sul serio l'amore di Cristo o se stiamo superficialmente vivacchiando, accontentandoci di qualche preghiera, di qualche sacramento, ma messo lì, non col cuore, non da innamorati. Allora concludiamo, anzi incominciamo, nel senso che il banchetto è qui, è adesso il banchetto, qui sono le nozze, qui c'è lo sposo. Allora l'Eucaristia da rivivere non come un obbligo domenicale. Dio non se ne fa niente degli obblighi, Dio vuole amore. Allora la prima parte dell'Eucaristia, l'innamoramento, il dialogo, non ci si può voler bene se non si parla fra due innamorati, se non ci si confidano le cose, se non si conosce il cuore dell'altro. Ecco, la parola di Dio, la prima parte dell'Eucaristia, dovrebbe essere proprio il momento degli innamorati. Pensate che bello anche chi ci legge la parola, io vi ringrazio, sentitelo, è un grande dono. È il momento in cui voi a nome di Dio state dicendo a tutti noi: guarda che Dio ti vuol bene, lasciati prendere dal suo amore. Allora gli rispondo e vado con lui all'altare, e dove, firmato con il sangue, stipula un patto dove io ti do tutto, ma anche tu mi dai tutto. Ecco il momento della consacrazione del pane e del vino, quando Gesù spezza il pane e dice: prendetelo un pezzo per uno e mangiamolo. Guardate che è un patto d'alleanza forte. Poi fa passare il bicchiere con dentro il suo sangue e dice: bevete lo stesso bicchiere. Tutti mettono le labbra a quel bicchiere dei 12 apostoli, perché è un patto d'alleanza nel sangue. E poi, dopo aver fatto questo patto, finalmente il momento dell'intimità, la consumazione del matrimonio, la comunione. Pensate davvero al matrimonio, all'unione profonda dell'uomo e della donna. Ecco, la parola comunione non è mettere in bocca qualche cosa, è unire il nostro cuore al cuore di Cristo, è diventare una cosa sola con Lui. E allora alla fine della messa è chiaro, alla fine del banchetto di nozze, che Lui ci dica: sei contento? Hai gioia nel cuore? E allora vai a dirlo a tutti, annuncialo, testimonialo, sii missionario, ma nel senso bello, la tua vita, il tuo modo di vivere deve trasmettere a tutti che tu sei veramente contento perché hai accolto l'amore di Dio, te ne sei innamorato e l'hai fatto diventare il senso della tua vita. Ecco, continuiamo così l'Eucaristia. Chiediamolo, Signore.